Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi facciamo festa sulla memoria di Santa Teresa d'Avila, la grande riformatrice dei Carmeli, ma non solo. E da lei prendiamo quello che abbiamo cantato anche stamane nell'inno, che la definisce vittima d'amore. Così chiediamo anche per noi di poter essere colti dall'amore del Signore e poter offrire così la nostra vita per Lui e per tutta l'umanità. Così sia un dono rinnovato per tutta la Chiesa e per tutti gli uomini. Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetto 1. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Una parabola che conosciamo bene, che si ispira in particolare a alcune parabole dell'Antico Testamento, dove troviamo la vigna, Isaia, parabola della vigna, il cantico per la vigna, l'amore per la vigna, però con molte differenze anche. Era in una prospettiva diversa, quindi ben utilizzando le figure, la contenute, però troviamo qui una morale abbastanza diversa. Vediamo insieme.
Abbiamo nelle orecchie, oltre appunto canto della vigna che è così noto, anche la chiusura di Cronache alla fine del secondo libro, tutta la rivisitazione della storia dei re, e dice così 36, 2 Cronache 36, 14 e i versetti seguenti: anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti, il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, contaminarono il tempio. Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. E, è un punto molto parallelo, segnato in tante parti, e è anche vero che questa ira del Signore senza più rimedio, anche nel libro delle cronache ci ricorderemo che non è poi fino in fondo così, nel senso che preannuncia l'esilio, ma poi dopo il libro delle cronache si chiude con Ciro e l'editto del rientro. Quindi è un'ira durissima del Signore sull'iniquità dei capi e poi di tutto il popolo, però è anche poi una parola che non è la definitiva. E qua a me sembra che ancora più precisamente la parabola appunto si centri sui vignaioli, e mi sembra molto illuminante questo, che è sempre la dinamica, diciamo, del peccato, della ribellione, perché è l'impossessamento dei frutti e poi dopo dicono espressamente l'eredità sarà nostra. Quindi mi sembra che qua si concentri anche in modo maggiore l'accusa, cioè di volersi impossessare direttamente proprio della vigna, sostituendosi al padrone. E in questa parabola si direbbe che i vignaioli riconoscono questi è l'erede, cioè che ci sia una consapevolezza che in gioco c'è il possesso della vigna, e che dall'essersi insuperbiti, dall'aver voluto tenere i frutti, si passa proprio uccidendo l'erede a volere essere direttamente padroni della proprietà. E ecco, questo mi pare che nella nostra parabola sia molto focalizzato, appunto come una contesa con i capi. E il primo versetto non dice chi sono gli interlocutori, però sono il versetto 27, sommi sacerdoti, scribi e anziani, e poi si dice che avevano capito che quella parabola era stata detta contro di loro.
La prima cosa che mi ha colpito è questa ostinata fiducia del padrone, ecco, pur in una escalation di violenza, a mandare i suoi servi, e fino ad inviare appunto il figlio amato, rischia il tutto per tutto. L'applicazione, almeno per noi, è... mi sembra ovvia, ecco, e questo il figlio non è solo inviato ma è erede, ecco, quindi due realtà di questo figlio erede, quindi c'è uno stretto collegamento tra l'eredità e il figlio, ecco, e una connessione proprio. Poi sono andata a leggere più avanti la profezia di Isaia, appunto sulla vigna, e avanti al versetto 7 dice che spiega chi è questa vigna, no? La vigna del Signore è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda, la sua piantagione preferita, dice Isaia. Allora mi sembrava così, cioè, tutte le interpretazioni che si possono dare, mi sembra che non possono staccarsi, non possono contraddire questa profezia, che questa promessa del Signore, che è la vigna e il suo popolo, la vigna è, che poi è l'eredità, ecco. Quindi mi sembra che così, che il padrone non cambia la vigna, cambia i vignaioli, cambia i contadini. Adesso io non lo so sviluppare, mi sembrava che qui si potesse anche vedere il mistero di Israele, ecco, la vigna rimane sempre la casa di Israele, e è bello, insomma, però c'è questo trasferimento, è un trasferimento che dai contadini di prima ad altri, Matteo dice alle genti, lui Marco dice ad altri, allora chi sono questi altri? La vigna rimane sempre del Signore, il trasferimento sono solo i vignaioli. E gli altri potrebbero essere quelli che per primi hanno accolto intanto il messaggio di Giovanni. Abbiamo visto ieri, se non credete a Giovanni, non credete neppure a me. Quindi sono tutti quelli credenti in Cristo che sono passati attraverso la predicazione di Giovanni, sono arrivati al Cristo. Questi altri, si è detto che sarà la Chiesa, ma io non so se si possa dire questo, sono tutti credenti che, ecco, in contrapposizione a quelli che non hanno creduto.
Ma eppure questi vignaioli, nonostante la loro follia omicida, a me fa impressione, ma si sentono eredi. Cioè, si sentono familiari di questo padrone, perché altrimenti cosa vuol dire uccidere il figlio, diventano loro eredi? L'idea è quella di sentirsi familiari nonostante tutto.
È vero che Gesù aveva detto: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose, però questa in fondo è una risposta implicita a questa domanda, perché gli si autodefinisce come il figlio prediletto, ecco, l'amato da Dio, l'erede, ecco perché ha autorità, perché è il figlio. E non solo gli dice con quale autorità, ma gli dice anche che quello che accadrà, quello che sta per accadere, la sua passione, non vengono a smentire, ma a confermare proprio. Confermare che lui è l'erede e sarà trattato come i loro padri hanno trattato i profeti. Mi sembra che...
Volevo solo dire che è la storia, è un'ostinazione questa, la storia ostinata dell'amore di Dio. Lui ha fatto, con questa parabola, ha fatto l'excursus dall'inizio del mondo fino a questo punto qua.
Volevo, collegandomi a quello che ha detto Sandro adesso, che un po' da ieri lo sentivo, cioè secondo me in questa parabola il Signore, con questa parabola il Signore continua a rispondere, aveva già risposto ieri e parlando di Giovanni, e qua dice appunto: è l'erede, con quale autorità? Perché sono l'erede. Ecco, aggiungo solo, perché attacca questo versetto 10, che non mi sembra proprio così immediato come passaggio. Allora stamattina, anche ascoltando la domanda che faceva Giovanna Battista, mi sono detta: ma così come ne col profeta diceva: voi pastori non avete pascolato, diventerò io il pastore che curerà le mie pecore. Adesso non sono stata capace, ma è un passo che ricordiamo bene tutti. E qua mi sono detta: ma forse è lui il risorto che diventerà quegli altri che guideranno, che cureranno la sua vigna. Lui che è stato scartato, ma diventerà per la casa del Signore, per la vigna del Signore, per il pascolo del Signore, il pastore, il custode, la pietra angolare. Ma
aggiungo solo una piccola cosa, perché anch'io ho pensato appunto questo che non è contro la vigna, non dice la vigna fa frutti acerbi, come diceva Isaia, ma dice semplicemente, parla contro i contadini. Ma mi ha colpito moltissimo anche quando dice che non vogliono dare i frutti al padrone. Ecco, non vogliono dare i frutti, quindi la vigna produce, ma loro non vogliono dare i frutti, perché il frutto è di Dio, il frutto della vigna è in questo caso poi del figlio. E infatti finisce con quel versetto del Salmo 118: Ecco, anche questa cosa, non voler dare i frutti, c'era tutto quello che loro possedevano, tutto quello che avevano, avrebbe dovuto dare dei frutti ed essere consegnati a Dio, al Messia, e questo invece non si voleva fare.
Questa è una delle differenze principali fra la vigna di Isaia 5 e questa parabola dei vignaioli. La vigna là non produceva frutto, qui la vigna produce frutto, il problema sono i vignaioli, non è la vigna. E poi mi sembra che sia molto collegata anche a quanto è stato, a quanto detto sopra nel capitolo 11, si continua l'incontro-scontro fra Gesù e le autorità, e un incontro-scontro che si è risolto nell'ultimo versetto un po' drammaticamente: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Però Gesù non termina lì, dice una parabola adesso, non più una discussione ma una parabola. E quindi bisogna forse comprendere il motivo per cui anche l'intenzione di Gesù nel dire questa parabola, che non la dice alle folle, la dice a loro, agli interessati, e quindi questo già deve indicare che il motivo, l'intenzione di Gesù è sempre quella di risvegliare la coscienza, rendere l'uomo è capace di cogliere la realtà delle cose, insomma la loro realtà, qual era il problema. E così la parabola che riguarda loro lo capiscono, dice, cercano di catturarlo, avevano capito che aveva detto quella parabola contro di loro, dice l'italiano, pros aftus, che non vuol dire sempre contro, anche il pros con accusativo, in verbi che non sono di movimento, di dinamici, vuol dire anche per loro in un certo senso. Quindi è chiaro che è contro di loro, perché è evidente che hanno capito che non facevano una bella figura i vignaioli nella parabola, e che quindi se parlava di loro era una parabola che li giudicava, ma non era una condanna, era alla fine ancora una parola per loro, non solo contro di loro ma per loro, un'offerta, un'ultima volta che Gesù fa, perché prendano coscienza. E poi l'altra cosa che mi colpiva, c'è una parabola confermata da una parola della scrittura, la parabola è di Gesù, il testo che Gesù dice in versetto 10 è il testo di un testo biblico, un salmo, salmo 118, che conferma la sua parola, la sua parabola. Non avete letto nella scrittura: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra d'angolo. Qui è evidente tutta la tradizione giudaica interpreta questo testo del Salmo come un testo nel quale viene descritto Saul che è messo da parte al posto e viene sostituito con Davide, e quindi si tratta dei capi. Si tratta non della vigna, ma dei capi. E Gesù dice: è già avvenuto, è già avvenuto. E quindi è una parola per i capi che, non una minaccia, ma una parola profetica, perché si rendano conto, abbiano coscienza della loro posizione, di quello che stanno compiendo. Non so in realtà che cosa poi hanno capito, che la parabola l'ha detta per loro, ma quanto loro condividessero l'analisi che Gesù fa, non lo so, questo difficile dire che avevano la stessa consapevolezza di Gesù nel dire la parabola, anche loro applicavano come forse Gesù applicava, no, alle varie figure le loro, difficile questo dire, hanno capito che era contro di loro. E questo è importante a mio avviso dirlo, perché che, insomma, non era facile, anche nella loro posizione, capire tutti i dettagli.